Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte e membro dell'Associazione Romane Gentes. Buongiorno a te, Nicoletta.
Buongiorno Eliana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque Roma, la nostra rubrica dedicata a Roma. Vogliamo fare quindi gli auguri al nostro sindaco Walter Veltroni, che ieri è stato riconfermato tale per altri 5 anni. Gli auguri per una pronta guarigione.
Certo, come primo giorno da sindaco nuovo, poveretto, sta al gemelli. Comunque sicuramente lo ritroveremo presto e pieno di voglia di fare per la nostra bella città.
Infatti è stato,
quindi auguri di cuore.
Proprio questa mattina sottoposto a questo intervento per il suo problema di calcolosi e pare sia andato tutto bene. Allora auguri a Walter Veltroni. Oggi, alla fine del mese mariano, abbiamo scelto di occuparci della Chiesa della Madonna del Divino Amore, che si trova fra Piazza Borghese e Via dei Prefetti. Questa chiesetta, Nicoletta, non è stata sempre dedicata alla Madonna.
No, è una chiesetta molto piccola che peraltro non tutti conoscono, quindi mi fa piacere chiudere il mese mariano proprio con un omaggio a una Madonna che peraltro è tanto amata da noi romani. Madonna è, come dicevi tu, in questa chiesa venerata, però che era una chiesa che invece sappiamo dedicata a Santa Cecilia. Difatti la troviamo detta nel 1300 in alcuni diari, diciamo, come Santa Cecilia de Posterla o più tardi come Santa Cecilia in Campo Marzio. Come mai Santa Cecilia avesse qui una chiesa non è ben chiaro, perché noi sappiamo perfettamente che Santa Cecilia aveva la casa a Trastevere, dove poi è stata costruita la chiesa di Santa Cecilia, quella più conosciuta. Molto probabilmente una leggenda dice che qui la santa si fermasse per pregare in un sotterraneo sotto al piano della chiesa. Difatti c'è anche una lapide che ricorda questo, però è una lapide poco attendibile perché molto probabilmente risale al 1600, epoca in cui è stata ritrovata, quindi forse è stata scritta per suffragare questa leggenda che Santa Cecilia fosse qui, insomma non si sa bene. Nel 1525 sappiamo però che questa chiesa passa alla confraternita dei materassai, perché nel 1521 nasce questa confraternita e Clemente VII Medici dà a questa confraternita proprio la chiesa di Santa Cecilia de Posterla, che diventerà però San Biagio, in quanto il protettore dei materassai è San Biagio, che l'abbiamo già incontrato nelle nostre passeggiate romane come protettore della gola, perché c'è la chiesetta che sta a Via Giulia, ma adesso qui è un'altra la protezione che deve fare, perché i materassai. E come mai i materassai? Perché secondo la leggenda questo santo fu materializzato con dei pettini di ferro molto simili agli uncini che i materassai usano per cardare la lana.
Il mestiere di materassaio chi lo fa più oggi?
Purtroppo, certo, è un mestiere di quelli veramente spariti.
Perduto ormai, sì.
Spariti perché i materassi oggi sono ortopedici, a molle, lattici, 2 stagioni, 3 stagioni, 4 stagioni, peggio delle pizze. Veramente troviamo materassi di tutti i tipi.
Cosa facevamo una volta invece? Qual era il lavoro, il mestiere del materassaio?
Perché il materasso prima era quasi sempre di lana, d'estate era di crine, che poteva essere di crine animale o quasi sempre di crine vegetale. Ma arrivavano questi materassai, dunque nel 1600 si ritrovavano tutti quanti vicino alla chiesa di San Pantaleo, che sta dietro Piazza Navona, per capirci. E c'è una tabella Remondini che annota tutti i modi di dire degli ambulanti, perché sappiamo che dal 1600 il materassaio era un ambulante che girava per le strade, come quasi tutti gli ambulanti, e chi si affacciava alla finestra e lo chiamava per andare nelle case oppure si incontravano. E nel 1600 si andava a San Pantaleo, si sapeva che lì c'erano i materassai. E dice questo il Remondini: io materazzi fo l'anno un migliaro, neppure in borsa mi trovo un dinaro. E qui è la lamentazio sempre chiara
del commerciante.
Esatto. o comunque di quello che sempre non arriva alla fine del mese, no? Zanazzo invece ce lo ricorda in altro modo. Alma Terrazzaro, figura grave e maestosa, e è bellissima questa immagine, sì. Per farsi udire bastava battere le bacchette.
Sarà un loro strumento.
Batteva queste bacchette e la gente si affacciava e sapeva che era lui. Nel 1589 sappiamo qualche cosa di più sui materassi, perché in genere c'erano i pagliericci, no? E poi ci si metteva sopra questo materasso chi aveva la possibilità di metterlo, perché calcolate che i materassi di lana costavano, perché la lana costava. E qui ci dice appunto alla fine del 1500 questo diarista: i materassi fannosi di lana, si battono bene e poi vengono cuciti diligentemente da maestri, quindi l'artigiano proprio visto come maestro, e sono ricetto di soldi da contrabbando quando non si ritrova il miglior luogo di alloggiarli.
I famosi soldi sotto il materasso.
Esatto, la famosa leggenda dei soldi del materasso, quindi era vera, perché dalla fine del 1500. Quindi andavano per le case e rinnovavano questi materassi.
Come funzionava?
La cardatura era abbastanza lunga, perché chiaramente poi bisognava vedere se i materassi erano singoli o doppi, perché prima si faceva il materasso matrimoniale doppio, che pesava veramente una follia. E la cardatura si faceva appunto in queste stanze un po' grandi, nelle case, se c'erano, se era l'ingresso, il salotto, dipendeva dalla possibilità della famiglia, oppure se c'era una stanza apposta dove poterlo far stare, perché chiaramente si alzava tantissima polvere. La lana andava lavata i giorni prima, in genere, perlomeno questo è il mio ricordo, perché io me li ricordo perfettamente quando arrivavano i materassai, che era una festa per noi ragazzini. Primo perché incutevano un po' di timore, perché avevano queste tavolette con questi uncini, da una parte erano ricurvi e dall'altra dritti, mi ricordo, perché si dovevano incrociare.
I bambini avrebbero dovuto fare anche un po' paura questi strumenti.
Paura no, ma curiosità sicuramente. Mi ricordo che noi stavamo sulla porta a vedere questo lavoro frenetico, perché era velocissimo. Metteva i bioccoli di lana, che erano ormai piccoletti e bassetti, perché chiaramente in genere si facevano ogni 2 anni i materassi.
Cioè, però la lana era schiacciata.
Era molto schiacciata, piccolini, sembravano delle pasticche proprio, no? E quindi passando invece fra queste due tavolette diventavano delle nuvole. E io mi ricordo che ero una bambina, c'ho avuto 4 anni, 5 così, mi ricordo questa lana che diventava una nuvola, e quindi era una cosa stupenda. Però mi ricordo anche tanta polvere che c'era intorno, nonostante fosse lavata. E quindi poi, finito il lavoro della cardatura, veniva ripreso tutta questa lana meravigliosa, che era veramente una cosa stupenda, e veniva rimessa nella fodera e poi cucita con questo ago che sembrava l'ago dell'orco delle favole, perché era un ago lunghissimo, un po' ricurvo, in cui poi si metteva appunto questo filo, che era uno spago quasi, per chiudere poi questo materasso. Poi ci si mettevano delle piccole X ogni tanto per fermare la lana. E questa delizia di materasso per noi alla fine era una meraviglia, perché quando era finito ci buttavamo sopra, perché era morbido, non morbidissimo, devo dire la verità, però era proprio divertente, perché era il triplo di quello che era prima.
Quindi,
no?
Ci si saltava sopra,
e noi ci saltavamo,
come una nota casa produttrice,
esatto,
di materassi.
Esatto, noi facevamo invece in casa,
che usa come pubblicità proprio i bambini che
saltano sopra, esatto. E quindi questo fatto era così bellissimo. Poi era anche un'altra cosa bella, perché i materassai arrivavano verso appunto alla fine di maggio, primi di giugno, no? Subito prima dell'estate, perché poi le case si chiudevano e si partiva per le vacanze, che prima erano lunghissime, le vacanze estive. Quindi si lasciavano queste nuvole profumate ad attenderci per l'autunno e si andava nelle case estive, dove invece c'erano i materassi di crine, che erano anche, io mi ricordo, pizzicosi,
fastidiosi,
detto fra virgolette, perché pizzicavano, non erano tanto piacevoli, però erano freschi, perché chiaramente non tenevano il calore della lana. Ma questa figura del materassaio veramente, anzi a Roma era il materazzaro, scusate, perché
certo,
diamo a Cesare quel che è di Cesare, è stata una figura che veramente era importante, soprattutto dal punto di vista anche igienico, perché voi capite che la pulizia non era proprio come quella di oggi nelle case. Qualche bacarozzetto, qualche insetto girava, e sicuramente se entravano nei materassi allora poi non era proprio piacevole.
Facevano nido.
E a un certo punto verso l'Ottocento, con lo sviluppo della scienza, della farmacologia, eccetera eccetera, si inventarono queste polveri che si potevano mettere dentro per uccidere gli insetti, tra cui le cimici.
E al Belli non stava bene.
Che pizzicavano. E il Belli ci dice appunto che questa fu una trovata che Armaterazzaro dava fastidio, perché se ci stava la cimice potevano fare più di una volta il materasso nell'anno stesso, e quindi era una fortuna incredibile. Anzi, addirittura denuncia una piccola disonestà fatta da un materazzaro.
Ce li mettevano apposta.
In questo sonetto, ce lo mettevano apposta, esatto. E Armaterazzaro, si intitola proprio così questo sonetto. E inizia parlando degli speziali che avevano inventato queste pozioni contro gli insetti. Sì, i farmacisti. Ci mancavamo a voi con questi vostri segreti e ciafruglietti per distruggere le cimici e gli insetti dentro agli madrazzi e agli vagliacci. Per voi altri saranno animalacci, ma per chi campa con i falli letti, le cimice, per lui, sono animaletti che Dio la creschi e che bon pro gli facci. Non è né il primo caso né il secondo che un letto per due volte in un'annata si è avuto da rifà da capo a fondo. Per questo la buonanima de tata, rifacendo i letti con mio nonno, ce l'assava una cimice agguattata. E quindi la cimice era la regina di questo materasso. Ma torniamo un attimo
alla chiesetta.
A noi. Abbiamo un po' dirazzato perché era importante ricordare questa figura che purtroppo è stata completamente cancellata dall'industria dei materassi diversi, insomma, sicuramente migliori, ortopedici, ci si riposa forse anche meglio, ma gli anziani sono legati ai materassi di lana, cioè non li si possono cambiare perché non riescono a dormire bene, perché nel materasso di lana poi c'è la loro cuccetta in fondo alla fine, no? Allora, la chiesa, quindi, che va dedicata a San Biagio, nel 1700 viene rifatta, ricostituita, perché viene un po' abbandonata questa chiesa poi, no? E sappiamo che Raguzzini la rifà nel 1700 e nel 1802 Pio VII cambia ancora, diciamo, le persone che dovevano tenere questa chiesa e la dà alla Confraternita del Divino Amore, che quindi cambiò di nuovo l'intitolazione, che ancora mantiene, perché c'è appunto infatti il vicolo del Divino Amore, che è questa chiesetta. Una chiesa molto carina, anche se è completamente diversa da quella che potevamo immaginare all'inizio, ma della parte medievale, e chi cammina tra appunto Fontanella Borghese, da quella parte lì, guardi un attimo nel vicolo, perché si vede questo campanile medievale delizioso che svetta da una chiesa del Settecento. Queste cose che succedono solo a Roma, diciamo, no? Perché nei rifacimenti dei secoli. Ma come mai Divino Amore? Che cos'è? E che cos'era questa confraternita? Dunque, abbiamo parlato tante volte che il Cinquecento è stato un secolo particolarmente difficile per la storia della Chiesa, in quanto c'è stata la Riforma protestante, quindi Lutero, che andava contro tutto quello che diceva la Chiesa. Sappiamo che la risposta, diciamo, dall'alto, se il Signore ha fatto arrivare dei santi giusti come Sant'Ignazio, che ha ricostruito per certi versi, no? Ci sono stati degli ordini veramente sacerdotali importantissimi che hanno portato avanti dal di dentro, quindi, la riforma cattolica della Chiesa romana, ma anche i laici si sono dati da fare per cercare di tenere fede a quella che era la proposta della Chiesa romana. E tra questi c'è stato proprio l'oratorio del Divino Amore. Era una confraternita appunto di laici, alla quale però erano anche ammessi dei sacerdoti. Questi confratelli si impegnavano a ricercare la santità mediante delle opere di carità verso il prossimo, diciamo, e soprattutto erano i malati incurabili, quelli che dovevano essere assistiti. Nel 1497 il primo oratorio nasce a Genova e poi subito dopo verrà a Roma. Quindi è un fatto abbastanza importante che una confraternita di laici dedichi il suo oratorio alla Madonna, che non nasce soltanto, la Madonna non è diciamo il cuore solo dei romani, ma sappiamo che anche a Genova c'è la Madonna della Guardia, difatti, no? C'è questa madre che protegge, diciamo, tutta la nostra penisola. E in questa parte di Roma, oltre a questa chiesa, vicinissima a Via dei Prefetti, c'è una cappellina che è intitolata sempre alla Madonna del Divino Amore, quasi di fronte alla chiesa di San Nicola dei Prefetti, dove la sera ci si trovano tantissime persone che vanno a pregare appunto la Madonna del Divino Amore.
Però quando noi parliamo o sentiamo qualcosa sul Divino Amore, ci viene subito in mente il santuario.
Sicuramente.
Divino, non questa chiesetta.
Che appunto io invito ad andare a vedere, perché è una chiesa ormai del Settecento, però è un qualche cosa che fa parte della nostra cultura. Pensate, dal 1100 c'è quella chiesa lì, quindi voglio dire è importante. Però sicuramente è il santuario di Castel di Leva, quello che noi abbiamo in mente quando sentiamo il Divino Amore. Io vorrei sapere tra i nostri ascoltatori quanti, quando abbiamo parlato di Divino Amore, Amore, hanno pensato alla chiesetta di Vico, certo, del Divino Amore, insomma, no? Castel di Leva, che sta vicino all'Ardeatina, si chiamava molto probabilmente Castel di Leo o di Leone, passò di mano in mano, ebbe tantissimi proprietari, tra cui anche i Cenci, quelli di Beatrice, per capirci, no? E alla metà del 1500 sappiamo che è stato donato a istituti di carità, che erano la Casa degli Orfani, il Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, insomma tanti sono stati i proprietari di questo complesso di Castel di Leone o di Leo. Nel Settecento lo troviamo come Castel di Leva, quindi evidentemente il nome era cambiato, si era un po' perso quello di Leo. E oltre a essersi perso anche il nome, anche il complesso era un po' fatiscente, c'erano quasi tutti i ruderi ormai. L'unica cosa che restava ben visibile era un affresco medievale su un muro di una torre, o meglio, scusate, di quel che restava di una torre, perché veramente non c'era molto di più. Gli unici che ancora facevano vivere questa parte di questo castello erano i pastori, che si ritrovavano molto spesso la sera del sabato per recitare il rosario e tenere sempre accesa la lampada di fronte alla Madonna. Ricordiamoci che tutte le Madonne che stavano sui muri avevano sempre una lampada accesa, questo sia a Roma che fuori, che era importante anche per chi camminava, perché erano punti di riferimento, l'abbiamo detto tante volte, no? Per le strade romane, ma anche fuori.
E ricordiamo allora questo episodio che riguarda il pellegrino solitario e questa lampada.
Difatti, perché questa Madonna è diventata così importante poi e così ritenuta miracolosa? È abbastanza recente la storia, perché siamo al 1740, abbiamo parlato di 1100, invece ci avviciniamo rapidamente a noi. Un pellegrino solitario stava arrivando verso Roma. E insisto, era abbastanza difficile arrivare, se uno si perdeva una notte senza luna o una notte molto buia, chiaramente era pericoloso. Questo signore difatti perde la strada e si trova a un certo punto nei pressi di Castel di Leva. A un certo punto guarda verso la collinetta dove c'è il santuario e vede dei ruderi, dei casali. Allora dice, forse lì c'è qualcuno, anche perché vede una lucetta. Si avvicina contento finalmente di poter trovare aiuto. Invece, altro che aiuto, gli si lanciano contro dei cani che veramente ringhiano e rischia veramente brutto. A questo punto questo pellegrino guarda verso la Madonna e chiede aiuto alla Madonna stessa. Improvvisamente i cani stanno zitti e se ne vanno. Quindi è sicuramente il primo miracolo che sappiamo sicuro della Madonna del Divino Amore. Ma questo signore ovviamente ringrazia immediatamente per i fatti suoi la Madonna e poi comincia a raccontare l'evento a tutti quelli che incontra. E quindi chiaramente voi sapete che la Madonna basta che ci dia un'unghia e noi ci prendiamo il braccio. Quindi c'è subito la gente che si reca a Castel di Leva e sappiamo da un diario tanto che non si distingueva più il giorno dalla notte. Era un accorrere di pellegrini sempre più devoti e numerosi che ricevevano numerose grazie. Quindi sappiamo della generosità della Madonna del Divino Amore.
Anche tu hai un ricordo?
Io ho un ricordo. Io sono qui grazie alla Madonna del Divino Amore. Sicuramente sono nata perché mia nonna, quando papà è partito per la Russia e andò con la spedizione dell'Armir, affidò la vita di mio padre alla Madonna del Divino Amore. E papà è stato per 3 anni continuativamente in Russia in prima linea. Papà stava in fanteria con l'81 fanteria e pensate che una notte i suoi soldati lo chiamarono per andare a giocare a carte, lui non ci voleva andare, si alzò alla fine e disse sì, vengo. Quando tornò sul suo cuscino, nella cuccetta, c'era una scheggia e quindi se papà non fosse andato lì a giocare a carte sarebbe stato ucciso. Come purtroppo tantissimi non sono tornati dalla Russia, papà è tornato uno dei pochi, diciamo, nonna e papà fecero un voto alla Madonna che papà, quando si sarebbe sposato, se ci avesse avuto figli, una volta l'anno tutta la famiglia sarebbe andata a ringraziare la Madonna, e così per noi è sempre stato, è la nostra grande protettrice della nostra famiglia, diciamo, no? E quindi veramente si andava a piedi, il pellegrinaggio si faceva a piedi da Roma a piedi alla Madonna del Divino Amore, e erano delle giornate bellissime perché si stava insieme in allegria, era veramente una giornata particolare, perché si sentiva una presenza diversa tra di noi.
Chiudiamo con uno dei tantissimi ex voto che possiamo trovare al santuario.
Al santuario della Madonna, che dal 1700 poi è stato rifatto ultimamente perché non entra più la gente, però tutti vanno sempre al santuario vecchio, non c'è niente da
Quello
fare.
Quello della spedizione di Nobile.
Di Nobile, esatto. 1928 il Nobile va al Polo Nord e il radiotelegrafista Biagi sta ovviamente nel dirigibile. Il 24 maggio la bandiera italiana e la croce d'oro che il Papa aveva donato vengono lanciati sul ghiaccio e il dirigibile cade e i superstiti cercano di mettersi in contatto con la tenda dalla tenda rossa, ma non riescono. Alla fine il telegrafista Biagi fa un voto di donare la cuffia alla Madonna del Divino Amore se riusciranno a farsi vivi e a tornare. E tutto questo è raccontato attraverso dei riquadri e delle fotografie. Dopo 18 giorni in cui la radio non riusciva assolutamente a trasmettere e a ricevere, finalmente funziona, lanciano i messaggi e poi sappiamo che sono stati quindi salvati. E lì c'è ancora la radio di Biagi della spedizione. Quindi veramente la Madonna del Divino Amore è sempre presente nei piccoli e nei grandi. Come sempre abbiamo detto, la storia è fatta dai grandi, ma andare a vedere questi ex voto e anche andare a fare un viaggio nella vita, perché tante volte noi ci lamentiamo, no? Ecco, allora forse
lì se ne vedono di tutti
ecco,
i colori.
Ecco, forse andare lì e vedere come la Madonna sia intervenuta nelle vite di tante persone ci ridimensiona un pochino per quelle che sono i valori e le esigenze di ognuno di noi. Veramente credo che sia importante.
Un minuto ancora, Nicoletta, per chiudere con il Belli e la devozione, con due Z ovviamente, del Divino Amore.
Ecco, vi dico solo questo perché si andava in carrozzella prima, no? O a piedi o in carrozzella. E questo ci ricorda di fatti belli. Domenica dell'A, cioè l'altra domenica, Rinzo, Panzella, io, Roscio, le tre figlie del tintore, Vorzi Mannà, fa uno scialo in carrettella alla Madonna del Divino Amore. E qui ci ricorda appunto che, andando però con la carrozzella, siccome c'era il sole, faceva caldo, poi lui si è preso anche la tosse, però per dire che era anche una passeggiata che aveva però un aspetto un pochino diverso, no? Cioè mettere la nostra vita nelle mani della Madonna per una protezione sempre continua e dolcissima, che è quella della Vergine, insomma, ecco. Quindi è un ricordo per i romani. Ricordiamoci peraltro che durante la guerra, nel 1944, Roma fu messa da Pio XII nelle mani della Madonna come salvatrice di Roma, perché si prevedeva un bombardamento, e appunto dalla chiesa di Sant'Ignazio, perché la Madonna del Divino Amore fece il giro di tutte le chiese di Roma e la misero a Sant'Ignazio perché era la chiesa più grande dove poteva ricevere il maggior numero di persone, si promise di erigere un nuovo santuario, e così fu fatto, e fare delle opere di carità se la Madonna avesse risparmiato Roma. Così fu, e dopo la guerra queste opere di carità vennero fatte. C'è ancora dentro la chiesa di Sant'Ignazio il pulpito in legno da cui Pio XII decise di affidare la città di Roma alla Madonna del Divino Amore. Quindi vedete quante cose ci legano a questa Madonna, insomma.
E questo quindi il nostro omaggio alla chiesetta del Divino Amore, della Madonna del Divino Amore a Roma e del santuario. Concludiamo la rubrica salutando Nicoletta Fattorosi Barnaba. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie Eliana, arrivederci ai nostri ascoltatori.
E prima di lasciarli, i nostri ascoltatori, ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.